Doyle. Buon pomeriggio a Maurizio Biscardi. Ciao Maurizio, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio.
Ben ritrovato anche a te. Direttamente da Mediaset anche Giampaolo Gherarducci. Ciao Giampaolo, ben trovato.
Ciao, grazie, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Poi vado ad accogliere con grande piacere come sempre Massimo Brambati. Ciao Massimo.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti, ciao Marco.
Ben trovato. Ciao, Massimo, come stai? Perché insomma hai vissuto, mi sa, un'esperienza un tantinino spaventosa ieri, no? Leggevo un po' di cose dove...
Sì, peraltro mentre tu mi scrivevi, in quel momento stavamo proprio scappando coi pulmini dalla casa del signor Armani.
A Pantelleria, giusto?
Sì, sì, a Pantelleria. E, insomma, è stata una brutta avventura. Io ti dico la verità, porto due cose di questa avventura. La prima è diciamo così, queste fiamme che nel giro veramente di...
Abbiamo
5,
visto
7...
delle immagini, Massimo, spaventose.
Sì, sì, sì. Guarda, noi eravamo a fare la casa del signor Armani, tiene praticamente quasi tutto un mezzo promontorio. Quindi sono tutti dei damusi, che sono le case... di Pantelleria caratteristiche. Il damuso centrale è il damuso del signor Armani, dove a volte fa degli aperitivi con dei giornalisti. Proprio ieri è venuta una giornalista del Corriere della Sera con il suo compagno, che era qui a Pantelleria. Abbiamo cominciato questo aperitivo e a tutto un tratto abbiamo cominciato a capire che c'era qualcosa di strano, perché si vedeva del fumo. Siamo usciti e guarda, nell'arco veramente di 5 minuti ci siamo visti le fiamme a 50 metri, ma fiamme alte. Quindi tutto lo staff dello stilista ha deciso di evacuare la zona. Tra l'altro vicinissimo c'è la casa anche di Marco Tardelli.
Sì, abbiamo letto anche la ricostruzione della compagna, moglie, insomma, che ha raccontato quello che è successo. Sì.
E praticamente ci siamo poi ritrovati tutti quanti qui, fortunatamente in barca del signor Armani, e abbiamo passato la notte qui in barca. Ecco, la cosa che mi è dispiaciuta veramente tantissimo è la faccia di quest'uomo di 88 anni, che credo sia l'orgoglio di tutti noi italiani quando andiamo all'estero, che ha un nome, e mentre si girava con gli occhi lucidi verso la sua casa, il pulmino si allontanava, gli ho visto veramente un'espressione anche di tristezza. Lui ha 45 anni che è a questa casa e siccome l'incendio è doloso, non voglio fare io il... però al 99% è così, tra altre cose studiato in modo scientifico, dicono, e questo fa veramente... abbiamo passato tanta paura, ma c'è tanta rabbia e tristezza anche.
Ma avete, scusami, approfitto e chiedo scusa sia a Gherarducci che a Maurizio Biscardi, ma Massimo, avete saputo qualcosa dei danni? Vi hanno riportato qualcosa?
No, fortunatamente sia la casa di Marco che la casa del signor Armani è stata lambita dalle fiamme. Certo, sono andate a lui ha dietro tantissimi vigneti dove fa questo passito suo, mm-hmm, che si chiama Oasi. Sono stati bruciati un sacco di piantagioni, è bruciata una casa vicino, sempre di sua proprietà, casa per gli ospiti, mm-hmm, però fortunatamente le case dove noi e tutti gli ospiti erano residenti non sono state toccate. Stamattina però siamo ritornati alla casa e la casa non è praticabile in questo momento perché c'è fuliggine all'interno delle stanze. E poi ci sono ancora dei focolai che rendono la situazione improponibile e impraticabile. Oggi c'erano i Canadian Air che continuano a passare in modo frequente e poi ancora tantissimi vigili del fuoco intorno alla zona.
Boh, veramente. Abbiamo visto le immagini ieri, giravano le immagini e poi insomma la situazione che abbiamo
sì, guarda,
vissuto...
Io ti dico Marco, io sono una persona su queste cose abbastanza fredda, io ti giuro, vabbè, la mia compagna piangeva, gridava eccetera eccetera, ho visto altre donne che insomma erano sconvolte da questa cosa, perché veramente abbiamo avuto, e mi ci metto anch'io, paura.
Beh, immagino.
Questa è la verità, io ho avuto paura.
Vabbè, proviamo, no, ma immagino, perché poi ripeto, vedevamo le immagini noi ieri sera, io personalmente guardavo, insomma, credo, ma poi a parte che abbiamo vissuto un'estate da questo punto di vista travagliatissima, ma non è la prima volta, però si vedono delle immagini veramente che proprio le fiamme altissime, questo che è chiaro,
sì,
che
sì, le fiamme altissime. È vicinissime.
Massimo, proviamo un po' a drammatizzare un po' con il calcio, certo, dai, certo, ci allentiamo un po' la presa. Allora, sentite, vi rigiro questa cosa che ho trovato, questa curiosità, voglio sentire un vostro pensiero. Nella prima giornata di campionato, 20 squadre, 220 titolari, per quanto riguarda, sapete quanti titolari under 21 sono scesi in campo complessivamente? Quindi quelli nati dal 1 gennaio 2000, 6. Che dato è questo? Che cosa significa? Parto da Gherarducci, Giampaolo.
Sei mi sembra veramente un numero, insomma, un numero misero. Magari molti sono del Milan, probabilmente. È un dato inquietante, insomma, non c'è dubbio. Questo si sa, insomma, da anni ne parliamo. Non è, cioè, un dato inquietante, ma anche abbastanza atteso, nel senso che noi sappiamo quanto sia, insomma, complicato lanciare i giovani qui, mentre, insomma, all'estero hanno altre abitudini. Credo che sei su 220 è una percentuale del 3%, mi sembra, così vado abbastanza a naso come calcolo e non penso di sbagliarmi troppo, ed è veramente niente.
Ma questo che vuol dire, Giampaolo, scusa, sono scarsi? Non c'è, no, c'è troppa pressione, noi dobbiamo pensare solo al risultato, cioè se uno deve individuare una causa, perché 6 su 220 è una roba, no, cioè è inesistente come percentuale, proprio zero.
Beh, conta molto il risultato, quello sicuramente sì, è chiaro che uno poi, dico, si fa due conti, soprattutto quelli che lottano per la salvezza, ma non soltanto, e dicono, io faccio i punti con i giocatori esperti magari che mi rendono un po' di più e evito, insomma, di giocare con troppi ragazzi, però il ragionamento francamente è molto limitato, anche perché negli ultimi anni abbiamo visto anche un'evoluzione dal punto di vista del gioco verso un gioco offensivo anche da parte di squadre di basso livello, quindi mi sembra molto strano. Spero che il dato, diciamo, dal 98 in avanti sia leggermente più alto, che questo dato del 2000 in giù di 6 sia abbastanza episodico, cioè, nel senso, magari ci sono dei giocatori di 22 anni che non rientrano in questa categoria, il dato magari è leggermente più alto, spero almeno sia così, però chiaramente non ho sotto mano i numeri. Comunque, insomma, rimane ovviamente un numero, insomma, troppo esiguo, francamente.
Troppo esiguo. Biscardi.
Sì, è un dato misero, ma è un dato che ha una logica, perché oggi come oggi il campionato italiano è un campionato, diciamo, di seconda fascia in Europa. Quindi se arrivano dei giocatori di un certo livello, se arrivano, perché si curano poco i vivai, se arrivano questi giocatori partono e vanno in altri campionati dove si è inclini a fare esordire più velocemente i giocatori che possono essere giocatori di talento. Poi sì, se aumentiamo, invece di considerare gli under 21, consideriamo magari gli under 23, sono il triplo, il quadruplo, il quintuplo, perché adesso, siccome l'Inter ha ceduto Casadei due giorni fa, che è un po' un emblema di tutto quello che è il calcio italiano, pensiamo che, insomma, si riflette moltissimo. E allora sembra che il Milan compra i giovani e l'Inter compra i vecchi. Non è così, perché se tu prendi gli ultimi 5 anni di Milan e di Inter, il Milan ha preso Tonali, il Milan ha preso Kalulu, il Milan ha preso adesso De Ketelaere, ne ha presi altri 2-3, insomma, Leao, importantissimo. Tu mi devi dire, però, l'Inter l'ha fatto un anno prima, perché un anno prima di Leao è arrivato Lautaro. È più forte Leao di Lautaro? Può darsi, però il livello è quello. L'anno prima di Tonali è arrivato Barella. È più forte Barella o è più forte Tonali? Non lo so, fate voi. Però questo è, prima di Kalulu è arrivato Bastoni, è più forte Bastoni o più forte Kalulu? Non lo so, fate voi. Però voglio dire, non è che il Milan compra tutti i giovani e l'Inter solo vecchi. Però da come si sente in questi ultimi periodi sembra che la storia sia questa, non è così.
Brambati.
Ma è secondo me un problema, perché questo è un problema.
Sì, sì.
Che si riflette poi su quello che sono i giovani che producono i settori giovanili importanti.
A che età hai esordito tu in Serie A, Massimo?
A 18 anni.
Ok.
Però era un'altra epoca e era una società, quella del Toro,
che li lanciava.
Che, che era la piccola cantera, diciamo così, italiana, sì, insieme, sì. Insieme all'Atalanta e insieme al Como qualche anno prima. Questi erano i tre settori giovanili che veramente puntavano a fare i giovani per poi farli esordire in Serie A. Il più scarso della primavera all'epoca andava in Serie B, andava in Serie B a giocare, eh? Il più scarso che usciva dalla primavera del Toro. Quindi andavano anche in prestito in Serie A, ma quasi tutti. Negli 11 titolari di primavera del Toro, 9 undicesimi giocavano tra Serie A e Serie B. Quindi era già qualcosa di importante. Io credo che non stiamo più investendo in scopritori di talenti, allenatori che insegnano a giocare al calcio e che insegnano a crescere i calciatori. E questo secondo me il punto focale, perché io non credo nemmeno che i dirigenti siano così stupidi, o gli allenatori pure, da avere dei giocatori bravi under 21 e che non li fanno giocare. Per me, se c'è un giocatore bravo, lo fai giocare, che abbia 21, 19, 18. Io sono venuto fuori nell'epoca in cui titolari in Serie A c'erano Maldini, iniziava a esserci Costa Curta, venivano fuori i Lentini, Osio, insomma c'erano giocatori che poi hanno giocato tantissimi anni in Serie A e venivano fuori a 18-19 anni, esordivano a quell'età lì, anche prima forse. Io credo,
ho capito,
io credo
però se esordisce Cannavaro a 19 anni è normale, è un campione, poi si vede con l'effetto.
Ma io non sono stato un campione, qui... però Maurizio, io sono stato un buon giocatore che però ha esordito in Serie A presto.
Ma guarda, insomma, che ce ne stanno tanti anche l'anno scorso, guarda quanti diciottenni hanno esordito, poi magari hanno fatto una partita,
però tu
due.
Hai puntato, scusami però Maurizio, tu hai puntato solamente il discorso su Inter e Milan. Guarda,
no, io ho puntato Inter e Milan perché società. Oggi ti parla di quello,
Toro,
no? Io ho letto degli articoli sulla Gazzetta.
Io invece parlo del Toro.
Dove ti dicevano l'Inter matrigna, il Milan invece...
ma non mi interessano queste cose. A me interessa sapere tutte le squadre in Serie A, quanti giocatori esordiscono giovani?
I giocatori
il Torino, per esempio. Il Torino.
Scusami, basta che lo vedi. L'anno scorso sono esordito Fagioli, Miretti, Cambiaso. Cioè, ce ne stanno che escono. E sono juventini, no? Per dirti. Poi adesso che succederà? Che magari Fagioli viene venduto.
Sì, ma io non la faccio su juventini, l'interista o il milanista. Io la faccio su giocatori che vengono fuori da un settore giovanile e poi cominciano a giocare in modo, diciamo, continuativo in Serie A. È quello che io vorrei. Ma se tu poi c'hai l'Udinese che c'ha solo stranieri, il Torino che preferisce andare a investire sui stranieri, anche il Torino, e non guarda più il settore giovanile, e prima era una squadra invece che il Genoa, attenzione, il Genoa qualche cosa, ma il Genoa ultimamente è andato solo a comprare all'estero. Squadre,
guarda, il tuo ragionamento è così logico, Massimo, che se noi andiamo a vedere, l'Inter ha prodotto negli ultimi tre anni, quattro anni, moltissimi giovani dal mercato, li ha comprati, non li ha prodotti. Cioè, se tu vai a vedere molti, tipo Satriano, tutti questi qui, non sono prodotti dal tuo vivaio, sono comprati e inseriti nel vivaio.
Beh, questo ci sta, però, questo ci sta, però, Maurizio, però questo ci sta,
se lo prendi a 17-18
anni.
Se tu compri Colidio a 7 milioni a 17 anni per metterlo nella primavera, capisci che poi è improbabile che tu ti metti a coltivare dei giocatori in casa, perché coltivare dei giocatori in casa ha un costo, perché ne riesce uno ogni 20. Se tutto va bene, questo è un po' il criterio. Ma... per cui queste grandi scuole che c'erano un tempo oggi vengono un po', diciamo,
per penuria di insegnanti, per penuria, esatto, di gente che va tutto. In giro, alza il culo dalla sedia e si va a vedere la partitina che c'è nella provincia, che ne so, di Pisa. Piuttosto, io l'altra sera ero a cena con Marco Tardelli, il quale ricordava che lui dovrà ringraziare sempre, lo ha detto lì a cena, dovrà ringraziare sempre, non mi ricordo il nome, un allenatore che era l'allenatore della sua squadretta dove giocava, in Toscana, perché il Pisa andò a prendere due giocatori di quel Pisa, e lui disse: se prendete questi due, io ve li do solo se prendete il terzo, che è Marco Tardelli, che era però molto gracilino, diceva lui. Questi hanno preso tutte e tre. Per avere quei due hanno preso anche l'altro, poi è diventato bravo l'altro, diciamo, e gli altri due sono spariti. Però questi osservatori,
con giovani è così,
allenatori,
è un rischio.
Sì. No, io dico questi osservatori, questi allenatori, questa gente che ha occhio a vedere che un giocatore può avere la prospettiva di arrivare lontano, secondo me non ci sono più. Ce ne sono pochissimi. L'ultimo forse è stato Favini dell'Atalanta.
E invece vi faccio allora, intanto, per ritornando al discorso di Milan-Inter, però Giampaolo, riparto un attimo da te.
Sì.
Sembra però il Milan un po' più coraggioso in questa direzione rispetto alle altre.
Ma il Milan ha fatto una scelta ben precisa, insomma, vuole giocatori sotto i 23 anni, perché poi pensano ovviamente che comprandoli a un prezzo abbastanza contenuto possono diventare molto più forti e poi eventualmente rivenderli. Cioè, dico, Leao in questo momento vale più di 80 milioni di euro, ma non soltanto lui, sono un sacco di giocatori che sono stati ovviamente rivalutati. Questa è una scelta che, per non gravare troppo sul bilancio, chiaramente, perché Milan aveva una situazione di vittoria prima dell'arrivo di Elliott che era allucinante, ora sta riuscendo comunque a uscire fuori da una situazione di vittoria molto pesante in questa maniera qua. È stato un modo ovviamente rischioso dal punto di vista dei risultati, però in questo momento dà risposte molto importanti da questo punto di vista, e proseguono su questa linea. L'ultimo acquisto infatti fa parte, anche se è stato molto costoso, fa parte di questa linea di principio, e quindi per il momento loro vanno avanti così, ma andrà avanti così anche il proprietario che sta per arrivare.
Ma
non cambierà, sì, tipo di filosofia.
In questo coraggio quanto conta però l'allenatore, vi chiedo, perché Pioli è uno che dà sempre, poi mi viene in mente Spalletti, un altro che insomma comunque va in quella direzione, mi viene in mente Sarri. Poi gli altri, guardate, io ho l'esempio di Inzaghi, chiedo a Maurizio, è stato qui a Roma, veniva dal settore giovanile della Primavera, in prima squadra ne ha portati pochi di quel gruppo, cioè, lì
con Allegri è impossibile fare,
con Allegri è proprio impossibile, secondo me è difficilissimo. Quanto conta Maurizio?
Tanto. Ma no, conta, allora dipende da quanto sei forzato a fare le cose. Inter e Milan oggi passa sugli scudi il Milan. L'Inter ha fatto la stessa identica cosa del Milan un anno prima, perché l'anno prima
c'è anche Aslani, ricordiamoci, anche Aslani nell'Inter preso quest'anno,
anche Aslani, ma Aslani è costato poco. Voglio dire, quest'anno il Milan non è che hai preso De Ketelaere e te l'hanno regalato, hai fatto un investimento su De Ketelaere. Perché? Perché sono convinti che è un gran giocatore, molto
certo,
probabilmente
certo,
lo è.
Certo.
Però lo paghi 35 milioni, non è che va gratis.
No.
Ok, Leao non è che
come
è
sta facendo
gratis,
il Napoli con Raspadori, che sta investendo molto, no? Quindi perché...
La stessa cosa, l'Inter l'ha fatto un anno in anticipo, perché Suning è arrivato un anno prima. Quindi hai preso Barella, e Barella equivale, Tonali sono un anno di differenza l'uno dall'altro, equivalgono? Calulu equivale Bastoni, che fu criticata l'Inter perché lo pagò 30 milioni? Ti chiedo, non lo so. Leao vale 80 milioni, quanto vale Lautaro? Su per giù. Poi puoi dire, è stato più bravo il Milan perché ha scelto giocatori migliori, è stato più bravo l'Inter perché ha scelto giocatori migliori.
Sì, poi magari dopo
la
verità giocare,
è che sono tutti e due costretti a fare questa politica. Non è solo una scelta, perché sono costretti, perché devono far quadrare dei conti, che nel caso dell'Inter sono pure peggiori del Milan. Però li devono far quadrare. Allora devono sperare di imbroccare un giocatore bravo che paghi 20 e che magari dopo due anni lo rivendi a 60. Perché questo è il compito ormai delle squadre italiane rispetto alle squadre dei grandi campionati. Poi se tu mi parli di allenatori, io ti dico, l'Inter quando ha preso Conte ha voluto Lukaku, cioè un giocatore non di prospettiva. Cioè quando ti scelgono degli allenatori, ti dicono io voglio dei giocatori con i quali vincere. Perché con i giovani
però pure
anche, ha scelto anche Bastoni e Barella.
Bastoni e Barella l'ha scelto lui, sì. Questo pure bisogna dirlo.
Certo.
Non è che puoi scegliere solo giovani. però ha scelto due giocatori che in una grande squadra non avevano mai giocato.
Questo, anche il Milan ha fatto la stessa cosa, perché accanto a questi poi hai preso Ibrahimovic che c'ha esperienza, Giroud che c'ha esperienza e via discorrendo. Quindi la politica è la stessa, ed è una politica in cui sei obbligato a fare questo, perché devi coniugare il blasone della tua squadra, quindi il fatto di non poter scendere sotto un certo livello, con dei conti che devono tornare. Tutto lì. Se no, sei il Chelsea o il Liverpool, che possono spendere quello che gli pare, possono spendere 65 milioni per Cucurella, che tra parentesi per me è molto forte, detto tra parentesi. Però se lo può permettere, ecco, l'Inter non se lo può permettere, il Milan non se lo può permettere, e devono trovare Dumfries che costa 12 e sperare che arrivi a 40.
E ci scrivono anche, Massimo, rivengo da te, poi così sento anche il tuo pensiero, dice: ma dove sono tutti questi giovani fenomeni? Non mi pare che brillano di talenti appunto come una volta. Se sei forte, veramente giochi.
Ha ragione, sono d'accordo anch'io.
Sì, ha ragione,
sono d'accordo. Io ho detto prima, non mi sembra che gli allenatori, insomma, si devono fare un dispetto avendo un giocatore bravo nel settore giovanile e non lo fai esordire in prima squadra. Io, insomma, vorrei ricordare anche la storia di Zaniolo, che addirittura ha esordito prima, se non sbaglio, in nazionale che in Serie A. È lui? O sbaglio?
Sì, è lui.
Che magari non ha avuto,
anche
non ha avuto, esatto, non ha avuto un giudizio. Comunque è stato dato a un'altra squadra, però poi ha giocato, quindi era bravo, ha giocato. Lascia stare che non ha giocato subito all'Inter, ha giocato dopo la Roma, però non si sta parlando qui Inter, Roma, Milan, Juve, sta parlando il giocatore c'ha 19 anni, c'ha 18 anni, c'ha 20 anni, è bravo, secondo me lo fanno giocare se è bravo. La verità è che forse ha ragione il nostro ascoltatore, non è che ce ne sono così tanti bravi in giro. Adesso io sono curioso, Massimo, di vedere Lucca, per esempio.
Sì, che è quello che farà. Certo.
Vediamo.
Però una cosa devo dire, però è anche vero, non per, che ci sono degli allenatori più inclini magari a puntare
questo
sui giovani e qualcuno meno, insomma, questo bisogna anche dirlo, no? Perché poi, diciamo, la storia dice anche questo, no? Che dite?
No, è vero, sono d'accordo, ci sono allenatori che, insomma, prima di far giocare un giovane ci pensano due volte e magari anche tre, non solo due, però sai, questo lo puoi dire per le squadre che, insomma, tutti gli anni devono per forza vincere, ma le altre squadre, io parlo anche delle altre squadre, non è che esistono solo l'Inter, il Milan, la Juventus, ma ci sono anche altre squadre.
Certo.
E nelle altre squadre io non trovo tutta questa miriade di giovani che esordisce a 20 anni, a 19, a 18 o a 16.
Sassuolo forse ha fatto una scelta di quel tipo lì, forse Sassuolo l'unica, probabilmente.
Tu dici sì, forse Sassuolo.
Poi Sassuolo sì, cioè nel senso Sassuolo con Scamacca, Raspadori e...
che poi dopo ci fa anche dei soldini,
altri,
insomma,
no? Altri ce ne sono, tra Oreste e Esso, insomma, tutti i giocatori magari non del 2000 ma del 99 o del 98, adesso non so Raspadori quanti anni hanno, mi ricordo, comunque hanno visto la Serie A abbastanza presto, ecco.
Sentite, prima di andare in pausa e di salutarvi, voglio fare un giro, voglio chiedere un pensiero su questo Napoli che si sta formando in corso d'opera, eh? Ndombele è arrivato oggi, visite mediche, Raspadori sempre più vicino, insomma è una squadra che si sta perfezionando con l'aggiunta di questi elementi. Che ne pensate, Biscardi?
Ti dico, Ndombele non mi fa impazzire, però nel campionato italiano va più bene. Raspadori è un punto interrogativo sul quale però io scommetterei. Poi se arriva Keylor Navas, non lo so, lì è un grande... Tutto questo, a me il Napoli già piaceva prima, figurati. Per cui io sono convintissimo che arriva tra le prime quattro. Poi non lo so, sai, dirlo adesso è molto azzardato.
Brambati,
sono d'accordo con quello che ha detto adesso Maurizio, sia su Ndombele sia su Raspadori, però sono anche d'accordo che, a mio avviso, il Napoli e Spalletti, quando partono a fari spenti, secondo me rendono di più di quando hanno i fari puntati addosso. E nel momento in cui gli hanno puntato addosso i fari l'anno scorso,
è stato il momento peggiore, credo, quando ha dovuto affrontare certi scontri diretti dove insomma c'erano dei punti di svolta del campionato. Invece così a fari spenti, probabilmente ha ragione Maurizio, è facile che arrivi tra le prime quattro. Però sì, sono d'accordo anche sui due giocatori, Ndombele non lo trovo straordinario, però il campionato italiano secondo me può fare bene, e Raspadori per me è un punto di domanda, anche per me.
Cioè tu non hai fiducia, ma Massimo?
No, non è che non ho fiducia, è comunque un giocatore che insomma non è che ha fatto 30 gol al Sassuolo, non è che ha sbaragliato tutti al Sassuolo, ha fatto dei buoni campionati, è un giovane di buone prospettive, ora andrà a indossare una maglia un pochino pesante, molto più pesante rispetto a quella del Sassuolo, dove c'è un ambiente e ci sono delle pressioni diverse. Io, siccome non conosco il ragazzo, il giocatore, dire che il giocatore ma il giocatore Spavaldo non lo conosco, quindi per me è un punto di domanda. Mi auguro anche per la nazionale italiana che venga fuori,
certo. Però tu dici adesso qui vediamo proprio
la nazionale.
Questa è una grande prova per lui, insomma, in questo momento, proprio
questo
anche
sicuramente
perché...
questo è un banco di prova, è un banco di prova molto molto importante per la sua carriera, e anche forse per il Napoli, anzi senza dubbio per il Napoli.
Gherarducci, ricordiamo, anche Simeone ha preso il Napoli, non devo aggiungere. Sì, vai.
Beh, insomma, rispetto a fine luglio, insomma, ne stavamo parlando delle rose come erano formate, diciamo che la Roma era una delle prime quattro, le cose sono un po' cambiate, nel senso che Napoli, insomma, nel frattempo ha preso Kim, Raspadori, ha preso appunto Simeone, Ndombele, quindi si è chiaramente rinforzato. Poi sì, Raspadori, per carità, l'abbiamo visto perché è esordito in nazionale, perché ormai, essendo pochi italiani in giro in Serie A, tutti quelli che giocano finiscono più o meno tutti in nazionale, tutti valgono minimo 30 milioni. Non ho capito se sono una prima punta, una seconda punta, un trequartista, non ho ben capito che ruolo abbia. Sembra un giocatore bravo, poi inserito in quel Napoli non so esattamente dove, non so se come attaccante esterno o come vice Osimhen, però è un giocatore dalle potenzialità molto importanti, poi chiaramente va visto in una squadra forte con continuità, e nel Napoli non penso che possa trovare una enorme continuità, però va di fatto che dei giovani italiani sembra uno, insomma, di quelli migliori sicuramente.
Staremo a vedere, bene così. Allora io ringrazio come sempre Giampaolo Gherarducci e Maurizio Biscardi, grazie, per essere stati con noi. Grazie ragazzi, un abbraccione.
Ciao a voi. Ciao,
a presto.
Ciao.
Allora, Massimo, ci fermiamo perché dopo ci abbiamo un mister con noi, così ci facciamo una chiacchierata un po' di campo, dai, proviamo a vedere anche qualche soluzione che potrebbe venire fuori da qualche scelta, anche guardando la prossima giornata. Torniamo tra pochissimo.